E cari amici di Crisalide, cari amici di Radio Vortice, benvenuti a questa puntata speciale oggi dedicata a Francesco Casali e al suo secondo libro, Quello che resta. Se noi abbiamo già avuto ospite Francesco nello scorso anno, la prima serie di questo fortunato programma di Crisalide, come l'altra volta non ci sarà Francesco con noi a commentare il suo libro, sarà una recensione vocale. Infatti il mio consiglio è, per capire meglio questa puntata, per capire meglio il pregio e il valore del libro di Francesco, Quello che resta, di ascoltare la prima puntata, perché i riferimenti saranno molti. E Quello che resta conclude il viaggio che Francesco ha fatto alla ricerca, alla spiegazione anche che ha fatto a se stesso e ai suoi lettori del dolore, tematica affrontata in modo mirabile da Francesco Casali. Io ve lo ripresento innanzitutto come autore. Francesco è nato a Milano nel 77 e lavora in alcune realtà territoriali, realtà sociali del territorio. È uno psichiatra e ha esordito con il suo primo testo, che è anche andato molto bene come vendita a quanto so, che è Niente da nascondere. Piccola parentesi, io ne approfitto per ringraziare Francesco di avermi regalato entrambi i libri, Niente da nascondere e Quello che resta. Primo consiglio a chi ci ascolta, ovviamente, quello di leggere i libri di Francesco nell'ordine in cui li ha scritti, ovvero leggere prima Niente da nascondere e successivamente Quello che resta, perché Quello che resta non è altro che una conclusione del percorso logico e di ricerca che Francesco ha fatto. E non credo che si possa capire fino a fondo Quello che resta senza aver affrontato prima Niente da nascondere. Vedrete anche che cambiano gli stili tra un testo e l'altro. Il primo testo, Niente da nascondere per l'appunto, è molto più narrativo. Francesco fa entrare il lettore nella tematica del lettore, quasi accompagnandolo. L'80% del libro è narrativa, racconti di vario tipo, sentirete l'altra recensione per capire quali, e il 20% diciamo di spiegazione. Quello che resta è esattamente il contrario, un 80% di spiegazione, di saggistica potremmo dire, e un restante 20% di narrativa. Il primo capitolo di Quello che resta apre con uno stile a cui siamo abituati se abbiamo già letto Niente da nascondere, ovvero lo stile narrativo, e Francesco ci porta subito ad affrontare la tematica del dolore con una narrazione che io, mentre vi parlo, sto sfogliando il libro per ripercorrerlo insieme a voi, che si chiama I sassi del lago. È un racconto che riprende una vecchia leggenda in Francia per arrivare ai giorni attuali, e c'è tutta la tematica dell'elaborazione del lutto. Scritto in terza persona, narra praticamente di un incidente che avviene a una bambina mentre sta nuotando in un lago, bambina che rimane in fin di vita, e ci sarà il grande sacrificio del padre per ridare vita a questa bambina Sofia, nome che poi tra l'altro ritorna anche dal primo testo di Francesco. Allora, io non voglio aggiungere tanto su questo primo capitolo, vi voglio solo consigliare di leggerlo, dicendovi che non appena ho finito questo primo capitolo ho mandato un messaggio a Francesco dicendogli: mannaggia a te, mi hai fatto piangere. E non è facile commuovermi, perché è un racconto toccante, un racconto che vede due genitori di fronte a una bambina che è morta cerebralmente, e che ha pochissime possibilità di risvegliarsi, e parla di un sacrificio che veramente è grande, e che forse prevede in qualche modo anche la natura delle cose, se vogliamo. Se voi vedete la lingua italiana, non esiste un termine per definire un genitore che perde un figlio. Esiste un termine per definire un figlio che perde il genitore, cioè orfano, ma il contrario no, perché nella lingua italiana, ma come le altre lingue del resto, perché non mi risulta che in altre lingue esista un termine simile, non prevede, proprio ritiene inconcepibile quasi la morte di un figlio. Vado al secondo capitolo. Secondo capitolo che è dedicato in apparenza ai tatuaggi. Francesco definisce il capitolo dei tatuaggi, in realtà c'è molto molto di più. Oltre che tutta una spiegazione sul significato dei tatuaggi, sul perché la gente si tatua, che vi lascio scoprire, io mi focalizzo di più su un'altra cosa, ovvero nella sua narrazione Francesco parla di questa persona che gestisce questo negozio di tatuaggi, che soffre di una malattia rara che non gli consente di provare dolore, dolore fisico. Direte voi, che fortunata questa persona, tipo Superman, se si scotta non sente il dolore, se si fa male non sente il dolore. In realtà è una malattia grave, perché il dolore, e questo Francesco lo lascia intendere benissimo nelle sue parole, è funzionale alla vita. Questo l'abbiamo già detto per il primo libro. Il dolore è come tutte le sensazioni del corpo, come tutte le emozioni, come la felicità, ma come il benessere, è funzionale alla vita, ci aiuta a stare bene. Provare dolore vuol dire apprendere, provare dolore vuol dire rafforzarsi. Non provare dolore non è funzionale alla vita. Voi immaginatevi una persona che si ferisce gravemente e non si accorge di essere ferita. Immaginate tutti i malesseri che noi possiamo provare, che ci aiutano a curarci, e questa persona non riesce a provarli. E a un certo punto anche qui c'è il tema della scelta, che spesso ritorna nei racconti di Francesco e nelle sue spiegazioni. Io questo è il capitolo che ho apprezzato di più, proprio per questo, che più per i tatuaggi, per questo motivo. Adesso non ricordo il nome della malattia, provo a risfogliare il libro per ricordarmi il nome, onestamente mi sfugge. Ma Francesco mette questa persona di fronte a una scelta. Lui può curarsi, esistono delle cure che consentono di abbassare la soglia del dolore in modo tale da riuscire a provarlo. Questi farmaci però hanno un effetto collaterale molto forte, ovvero rendono la persona melanconica, rendono la persona incapace di provare emozioni positive, e quindi questa persona metterà a rischio il suo matrimonio, perché in qualche modo alza invece la soglia del proprio affetto anche verso la sua compagna. Mi sembra che non siano sposati, sono conviventi, e mentre prima non prova dolore, quindi rischia la vita, ma è innamorato perso della sua compagna, con questi farmaci riprova dolore, riescono a tenerlo in vita, quindi non metterlo a rischio, ma questa scelta lo rende depresso e incapace di avere anche appetito sessuale, ma anche affettivo verso la sua compagna. E questa persona dovrà operare una scelta, scegliere se stesso o il proprio affetto, anche qui, e con tutto il dolore ovviamente conseguente a questa scelta. E anche qua vi lascio scoprire come andrà a finire. Voglio soltanto citare alcune parole di Francesco che riguardano ciò che lui dice sulla pelle, proprio perché l'insensibilità di questa persona è così. Questa persona si chiama Enzo, per dargli una connotazione, un nome. L'incapacità di provare dolore è proprio sulla pelle. Francesco dice: La pelle racchiude il corpo, i limiti di sé, crea la frontiera tra dentro e fuori e, come un archivio, conserva le tracce della storia individuale. È una barriera, una guaina narcisistica che protegge dalle possibili aggressioni provenienti dal mondo esterno. Uno schermo su cui si proietta un'identità sognata, ma può anche esprimere un'identità insopportabile di cui ci si vorrebbe spogliare e della quale tatuaggi e piercing estremi o ferite corporee autoinflitte sono un chiaro indizio. Ecco, questo vi riassume anche la posizione sui tatuaggi, visto che Francesco tiene molto anche al tema tatuaggio. Chi ha scritto poi, tra l'altro, non da solo, ma insieme a un'esperta di tatuaggio, un'insegnatrice che lo ha aiutato anche nel comporre questo capitolo. Prima di andare avanti a descrivere gli altri capitoli, voglio sottolineare che il libro è intervallato da alcune foto. Sono foto che sono state scattate al manicomio, l'ex manicomio di Limbiate, da Elisa Lelli Colombo. Io le apprezzo molto perché, se vi ricordate la prima puntata, la puntata l'altro speciale dedicato a Francesco Casali, avevo sottolineato come Francesco ci tenesse sottolineasse la tematica a cui anch'io tengo molto, ovvero quello di abbattere i muri, abbattere le frontiere che ci separano dal cosiddetto malato. Barriere che oggi sono rimaste nella società, sono barriere forse più forti che in passato, perché prima erano barriere fisiche, oggi sono barriere sociali che mettiamo con il diverso, fondamentalmente il diverso da noi. Un tempo queste barriere erano fisiche, erano con i cosiddetti manicomi che la legge Basaglia ha fortunatamente chiuso. Ora, lui ha preso le foto di Elisa Lelli Colombo, che ritraggono per l'appunto l'ex manicomio di Limbiate in Monza Brianza, e le ha inserite nel suo testo. Io trovo questa scelta molto apprezzabile, perché sono proprio scatti di particolari. Mi sto sfogliando boccette di farmaci, particolari delle macchine d'elettroshock, tutto lì è rimasto evidentemente così. E ci richiamano un passato molto recente. Legge Basaglia, se non sbaglio, inizia anni 80, fine anni 70, vorrei dire una corbelleria, ma mi sembra sia quello il periodo. Un passato comunque recente, che in alcune situazioni è ancora lì, presente. E forse, ecco, ci può aiutare a ricordare la nostra storia recente e capire un po' quanti passi avanti probabilmente abbiamo fatto, quanta strada abbiamo fatto in campo psicologico e quanta ne dobbiamo ancora fare. Capitolo successivo è uno dei capitoli più lunghi, che si chiama Annalise, ed è, credo sia Annalise la pronuncia di questo nome, è comunque caso di esorcismo avvenuto nel secolo scorso, e racconta come questa ragazza sana, anche una bella ragazza, improvvisamente si ritrova come indemoniata, capace di fare delle cose incredibili che permettono alla Chiesa di riconoscere la necessità di un esorcismo, perché tra, questo lo spiega Francesco, non sto inventando nulla, tra i requisiti per riconoscere una persona indemoniata c'è, cioè, il parlare altre lingue, e Annalise, ripeto, non so la pronuncia, è in grado di parlarle, e anche di mostrare una forza sovrumana fuori dall'ordinario. E oltre alla narrazione di questa storia, che copre una piccola parte in realtà del capitolo, e si vedranno esorcismi molto forti, molto anche pesanti, che indeboliranno enormemente Annalise senza neanche risolvere, mi sembra, il problema, c'è tutta la riflessione scientifica che da psichiatra Francesco fa sull'esorcismo. sulla sua è necessario, non è necessario, in alcuni casi forse è utile, in altri no. Sottolineare il punto di vista di studiosi della Chiesa, di studiosi invece laici, casi in cui non era esorcismo ma era un problema di tipo psichiatrico, casi in cui invece non era un problema di tipo psichiatrico ma un caso da esorcismo. Ecco, io credo che questa sia un capitolo molto utile, almeno per me lo è stato, per aprire una finestra di pensiero, aprirsi anche una piccola cultura sull'esorcismo. Dico piccola perché, nonostante la corposità, ovviamente, se io vado a vedere la bibliografia di tre pagine che Francesco fa, ovviamente poi ciò che viene fuori per chi lo legge è soltanto una piccola cultura. Gli approfondimenti però sono tutti citati e c'è tanto materiale per chi si voglia interessare al tema. Dopodiché la conclusione di quello che resta, e ci sono tutte le relazioni mediate dal social network, ovvero da Facebook. Quanto sono vere queste relazioni? Quanto le persone dicono di loro? E c'è una riflessione che secondo me è molto attuale che Francesco fa, anche qui scientifica, senza racconti, senza narrazioni, in cui probabilmente molte persone che stanno su Facebook molto a lungo possono forse ritrovarsi. Io vi anticipo tanto questo, che Francesco è molto critico con i social network, nonostante lui ci sia iscritto, nonostante anche lui promuove il suo libro su Facebook, però fa dei ragionamenti che sono critici ma interessanti, forse in alcuni punti anche un po' esagerati, ma ve lo lascio scoprire assolutamente a voi perché non ve lo voglio anticipare. Io vorrei fare due riflessioni, un po' concludendo. Troverete intorno al motivo per cui vi ho consigliato di leggere prima quel Niente da nascondere e poi quello che resta. Niente da nascondere è, Francesco ovviamente è riuscito ad avvicinare la psicologia alle persone. La psicologia è un tema ostico, per quanto oggi si facciano tanti psicologismi, ci sia tanto senso comune che si interessa, che si informa sulla psicologia, la psicologia non è un campo facile. Io vi sfido ad aprire un libro, un saggio di psicologia e a leggervelo se siete inesperti, se la vostra materia, le vostre competenze sono altre. Non è così facile studiare psicologia. E anche se spesso ci improvvisiamo tutti psicologi. In Niente da nascondere, Francesco ha confezionato una riflessione di tipo psicologico creata, secondo me, ad opera d'arte per avvicinare le persone alla psicologia e avvicinare la psicologia alle persone. È un libro, come avevo detto l'altra volta, per tutti. Lo possono leggere gli addetti ai lavori, ovvero chi mastica di psicologia come me perché la studia da anni, e chi di psicologia non è esperto. Quello che resta, e questo secondo me è il motivo per cui va letto dopo, è una fase 2, ovvero un approfondimento. Non è solo la conclusione del discorso, è come se Francesco seguisse una parabola ascendente. Parte dal semplice per arrivare al complesso, ma probabilmente perché è lo stesso percorso che ha seguito lui. Probabilmente le sue riflessioni sono diventate sempre più profonde, sempre più forti, sempre più psicologiche, sempre anche c'è stata sempre più una necessità di forse di lasciare un po' da parte Francesco Casari narratore, il bravissimo Francesco Casari narratore, perché io apprezzo tantissimo il suo modo di scrivere. E forse si è dedicato di più al Francesco Casali esperto di psicologia, professionista, quindi i due livelli, saggistica e narrativa, entrambi contenuti in questi testi, se da una parte pendono di più dalla parte della narrazione e Niente da nascondere, arrivano in quello che resta a essere a pendere molto, la bilancia pende molto di più verso la saggistica. Quindi, se vi avvicinate soltanto a quello che resta, non siete esperti di psicologia, probabilmente resterete un po' delusi da questo testo. Se seguirete l'intero percorso di Francesco Casali, avrete un grande bagaglio culturale, niente da nascondere, apprezzerete molti passaggi, niente da nascondere, farete un pochino più di fatica in quello che resta, ma vi sarà sicuramente più facile e meno ostico la lettura di questo testo. Anche dal punto di vista emozionale, perché Francesco è veramente capace di tirare fuori le vostre emozioni, quelle anche negative, quelle che ci seguono, che però sono funzionali nella vita, il dolore, per l'appunto. Un altro consiglio che vi do è poi l'acquisto di questi libri, perché questi due libri sono pubblicati dalla Koi Press, c'è scritto sotto self-publishing, e sono quindi autopubblicati. Bene, sono due testi che costano, per la loro corposità, pochissimo. Il primo libro, Niente da nascondere, un pochino più corposo, 13 euro, l'altro 12 euro, e questo io, ragazzi, faccio un grande, come dire, chapeau alla casa editrice che tiene oggi la cultura bassa, e lodo Francesco per aver scelto questa casa editrice, perché già i testi oggi c'è un surplus di autori emergenti, c'è molta concorrenza e questo è sicuramente positivo. Ma le case editrici oggi devono puntare alla qualità, e sicuramente io non ho trovato un refuso nel libro di Francesco, quindi la qualità è molto alta, anche grafica. Tra l'altro adesso vi accenderò una cosa sulla copertina. E la casa editrice deve tenere anche i prezzi bassi. Molte vi faranno questo discorso pubblicandovi, qua voglio dare un consiglio agli emergenti. Vi diranno: un libro che costa poco vale poco. Non è vero, non è vero. Un libro che costa poco è un libro che si può diffondere maggiormente. Il valore è dato unicamente, e ripeto, sottolineo, unicamente dall'autore, da quello che dentro ha messo l'autore, non da ciò che la casa editrice vuol farvi credere. Un libro che costa 8 euro può essere un libro, perdonami questa parentesi personale, ma ho avuto modo di rifletterci ultimamente, e questo forse mi è cascata l'attenzione sui due prezzi di Francesco Casali. Un libro che costa 8 euro può valere molto, ma molto di più di un libro che costa 20. Vi racconteranno il contrario, vi prego, non ci credete. Non ci credete, quello è commercio. Chi scrive e chi legge va oltre il commercio. Lo fa perché si crea una sintonia tra autore e lettore. E la sintonia non ha prezzo. Vi racconteranno, come hanno raccontato a me, tu non pagheresti mai la Ferrari a 100 euro, perché una Ferrari da 100 euro non vale. Non vale come la Ferrari vera e propria. È vero. Ma la Ferrari è un bene di lusso, la cultura non è un bene di lusso, è un bene di tutti. Quindi questo è lo stimolo per le case editrici di abbassare i prezzi. E una lode appunto alla Koi Press, che ha tenuto, nonostante è una casa editrice self-publishing, ha tenuto i prezzi bassi, rendendo questo libro maggiormente diffondibile. E aprendolo scoprirete che poteva costare 20 euro, poteva costare 25, poteva costare 18, poteva costare anche 7. Il valore di Francesco Casali non lo fa il prezzo, perché non è in vendita Francesco Casali, in vendita il testo di Francesco Casali, non le parole che stanno dentro e gli insegnamenti che riesce a dare attraverso questo testo. Scusate, ho impiegato qualche minuto, ma è un po' uno sfogo personale a chi mi dice: no, però i libri che costano poco valgono poco. Ce ne stanno, me lo dicono dalle case editrici, non me lo dicono come, non lo dicono gli autori, non lo dicono i lettori. Ma alle case editrici voglio rispondere questo: non è così. Ora, chiusa questa piccola parentesi sfogatoio, ultimo cenno sulle copertine, perché la copertina è molto importante. La copertina di Francesco probabilmente ha un impatto iniziale, dice poco, ha la capacità di dirvi molto dopo che avete letto il libro. Nella prima c'è uno sfondo marittimo, c'è una bambina, io gli do il nome di Sofia, poi capirete il perché. C'è la visione di un lago. Nella seconda si vede, nel secondo libro, in quello che resta, ecco, sembra quasi che questo lago abbia quasi sommerso la spiaggia, e si vede l'acqua in lontananza e una spiaggia con i detriti, quello che resta da questo, probabilmente, quest'ondata di parole, di emozioni, di sapere che Francesco ci offre. Allora, io concludo qua la mia recensione. Ho voluto forse parlare meno di quello che resta, ma e delle due opere insieme, perché, vi ripeto, io vi consiglio entrambi i testi caldamente. Io l'ho apprezzato tantissimo, li ho apprezzati veramente tanto entrambi. Non sono riuscito nel frattempo a realizzare un sogno che avevo detto nell'altra puntata, ovvero andare a Milano a conoscere Francesco. Spero non manchi occasioni in futuro, e nel frattempo ringrazio Francesco ancora una volta per avermi fatto conoscere questi testi. Lo ringrazio per averlo scritto, lo ringrazio per le riflessioni che mi ha stimolato sulla tematica del dolore, che penso diventeranno parte di me come uomo, ma anche del mio bagaglio culturale e professionale come psicologo, e spero che anche voi possiate condividere questi insegnamenti con me e con Francesco. Ciao a tutti, alla prossima puntata. Ciao Francesco e grazie. We're gonna push the boat out on you. You might get drowned on dry land. On dry land. When the long and lonely, when the sky is overloaded, when you feel like you're the only one in pain, when your smile gets weak and weary, when you're weirded out and weary, and you long to be somewhere. We're gonna push the boat out on you. You might get drowned on dry land. So the buses pull out, and I'm grounded.